pensato di fare questo percorso attraverso i personaggi. Cioè mi sono detto, proviamo a identificare per ogni epoca della storia della Terra Santa un personaggio importante, un personaggio clou, un personaggio chiave, e a chiederci questo personaggio che cosa ci regala, che cosa ci consegna e come quel momento della storia sia stato segnato da lui e anche l'ambiente in cui lui ha vissuto lo abbia in qualche modo plasmato. Mi capite? Cerchiamo di uscire da uno schema fatto di date, anche se un po' ve le dovrò dare, ed entriamo in uno schema che schema non è, è una narrazione di personalità che vanno circa dal 2000 a.C. al 2000 d.C., quindi alla fine sono 4.000 gli anni, nemmeno 3.000. Per cui mi sono detto, per fare questo c'è bisogno anche di qualche immagine, quindi di farci aiutare da supporti che aiutino, soccorrano la nostra concentrazione e non ci facciano addormentare. Bene, allora possiamo iniziare. Questo è un luogo che si trova nel deserto del Negev. Il deserto del Negev è a sud del paese di Israele e inizia, diciamo, la frontiera che dà inizio al deserto del Negev è una città che si chiama Beersheba o Beersabea. La Bibbia dice che a Beersheba, a Beersabea, abitò e visse Abramo. Abramo è il primo dei nostri personaggi. Lo possiamo contestualizzare storicamente. Ecco, fare un viaggio in Terra Santa vuol dire entrare anche in alcune dinamiche della parola di Dio e della Bibbia che magari fino adesso non abbiamo fino in fondo esplorato e compreso e capito, e alcune potrebbero anche decisamente sorprenderci. Sostenere a spada tratta che sia esistito Abramo è fare un passo molto grande, ok? Noi non lo sappiamo. Non possiamo dire che sia esistito storicamente. Possiamo però concentrare nella sua persona una serie di messaggi che la sapienza di Israele ha come condensato, capito? Come quando si coagula qualcosa dentro la vicenda di un essere umano. E dentro questo coagulo, questo dicono tutti gli studiosi, che Abramo si potrebbe contestualizzare in un'epoca attorno al 1800 a.C. Perché? Perché in quell'epoca si parla di grandi migrazioni in quell'area che era la Mesopotamia, e di spostamenti che arrivano di popoli e di famiglie, di clan, nel terra di Israele. 1800 a.C. Abramo vive in queste terre, che sono terre segnate in gran parte dal deserto, e buona parte della sua vita lì avviene nel deserto. Che cosa ci regala Abramo, che cosa ci regalerà nei giorni in cui noi stiamo nel deserto? L'assoluto di Dio. Il deserto è un luogo dove tu sperimenti che Dio è tutto. E tu sei una piccola cosa dentro quel tutto. E stai davanti a questo tutto, pronto a consegnarti a Lui. Questa è la storia di Abramo. Esci dalla tua terra, va nel paese dove io ti indicherò. E ogni volta si mette di fronte a questo tutto, Abramo, a questo assoluto, a cui il deserto lo richiama. E ogni volta rinnova la sua fede. Quindi è da lui che partiremo, è da lui che partiamo nel fare questa carrellata di storie. Una figura che ha segnato la spiritualità di tutti. Stare in terra di Israele vuol dire incontrarsi non solo con i cristiani, incontrarsi con gli ebrei, incontrarsi con i musulmani. Abramo è il nostro padre nella fede, perché padre tutte e tre le grandi religioni monoteiste. Il che significa che sono tutte religioni nate nel deserto. Pensateci a questa cosa quando sarete lì. Le grandi religioni monoteiste sono nate tutte nel deserto. Il deserto che le ha fatte fiorire, è il deserto che le ha generate, è il deserto che le ha partorite. Dopo circa 500 anni, quindi vedete che salto incredibile, ci imbattiamo in un altro personaggio del deserto. Questo altro personaggio è Mosè. Perché dico dopo circa 500 anni? Qui qualche possibilità di datarlo ce l'abbiamo. Mosè è colui che conduce il popolo di Israele nel deserto per 40 anni fino ad arrivare alla terra promessa. Abbiamo delle fonti extrabibliche che parlano di lui, perché questo è il modo con cui normalmente si procede a livello di studio, no? Cioè si prende la Bibbia con i dati che offre, anche se non offre date, la si confronta con eventuali fonti extrabibliche per capire se esiste una convergenza. Se esiste una convergenza si tende a dire probabilmente questa cosa è vera, probabilmente questa cosa è accaduta proprio in questo periodo. Ora, esiste una stele scritta con i geroglifici egiziani che è conservata al Museo del Cairo, che si chiama stele di Merimbeta oppure Mernefta, che era un faraone. Questo faraone visse immediatamente dopo Ramses II. Ramses II, grande faraone, impero straordinario, fece costruire enormi granai agli schiavi che aveva nell'impero egiziano. E allora si dice, ma forse, probabilmente, questi schiavi che aveva sono proprio quelli a cui fa riferimento la Bibbia, quando parla del popolo di Israele schiavo. Ma il faraone che viene dopo di lui, che si chiama Merimbeta, Mernefta, di cui parla questa stele che si trova al Museo del Cairo, che cosa fece? Fu quello che perpetrò e organizzò in qualche maniera la distruzione del popolo di Israele, con i primogeniti che dovevano essere uccisi. La storia io la do un po' per scontata, se non ce l'avete, faccio un po' il prof, studiate prima del pellegrinaggio, perché poi tante cose le diamo per scontate. Allora, Mosè viene salvato dalle acque, no? Tutti dovevano morire, primogeniti, Mosè no, viene salvato nel fiume Nilo. Questa stele cosa dice? Dice letteralmente queste parole. Israele, e proprio così lo chiama questo popolo, è stato devastato nel suo seme, cioè nell'origine della sua vita. E allora, dice, se esiste una fonte extrabiblica, una stele degli egiziani, che parla di questo momento, di questo episodio, beh, noi siamo portati a pensare che sia accaduto veramente. In che periodo siamo? Siamo nel XIII secolo a.C. Quindi gli possiamo dire con una ragionevole certezza, sì, questi avvenimenti sono accaduti, XIII secolo a.C. Mosè, popolo di Israele, perseguitato, schiavo, uscita dall'Egitto, ingresso nella terra promessa con il successore di Mosè, che si chiamava Giosuè. A quel punto dobbiamo fare un ulteriore salto di circa due secoli, quindi vedete che sono veramente veloce e grossolano, ma perché avete capito l'inizio dell'impostazione. E questo salto ci fa approdare ad un altro personaggio, che è un personaggio decisivo e di cui sentiremo parlare tanto, soprattutto a Gerusalemme, con cui ci confronteremo perché la sua storia spirituale è estremamente intrigante. Quest'altro personaggio, ho scelto un'icona per rappresentarlo, c'è una corona sulla testa, c'è un'arpa, significa che in qualche modo la suonava, dicono che abbia composto i salmi, scritto di fianco, come si chiamava? Davide, re Davide. Cosa conosciamo di lui? Che ha ucciso Golia con la fionda, che era l'ultimo di tutti i fratelli, che nessuno scommetteva su di lui, che mai sarebbe diventato re di Israele, invece il profeta Samuele va a casa di Jesse e va a pescare proprio lui e dice il Signore ha scelto proprio lui. Perché Davide è un personaggio decisivo? Perché Davide è un personaggio importante? Perché è stato lui a conquistare Gerusalemme. Fino a prima di Davide, di Gerusalemme praticamente non si parla. C'è solo un accenno, addirittura con Abramo, che incontra un sacerdote che si chiamava Melchisedec, e si dice che questo Melchisedec, sacerdote, era anche re, re di Salem. E tanti dicono Salem, Gerusalemme, c'è la stessa radice fonetica, la stessa radice verbale. Mi sa che questo Melchisedec era legato a Gerusalemme, ma siamo otto secoli prima di Davide, perché Davide siamo attorno all'anno 1000 a.C. Lui si afferma piano piano alla corte del re che l'ha preceduto, che si chiamava Saul, e conquista il potere, ma lo conquista per acclamazione, perché è un leader nato, ha un carisma straordinario, il popolo l'acclama, Saul, che era prima di lui, diventa invidioso di lui, lo vuole uccidere, Davide è costretto alla fuga, Saul muore in guerra, muore con suo figlio che si chiama Jonathan, che era il più grande amico di Davide, una bellissima storia di amicizia, quella da Davide e Jonathan narrata nella Bibbia, una storia commovente. Davide diventa re. Diventando re del popolo di Israele, capisce che Gerusalemme è una città collocata in un punto veramente strategico. sull'altura, al centro di quello che poteva essere allora l'impero, e quindi decide di spostarsi da Silo, che era il luogo in cui fino a quel momento il popolo aveva la sua capitale, per portarla a Gerusalemme. La conquista con uno stratagemma, perché a Gerusalemme viveva un popolo che si chiamavano i Gebusei, i quali dentro la città, che era una città profondamente cinta da mura, questa oggi è come dire una piccola sezione della città di Gerusalemme, quella che viene identificata come la cittadella di Davide. Quando andremo lì e sentirete la guida parlare, vi dirà questo: questa è la cittadella di Davide. Non è propriamente il posto dove Davide visse, però vederla dall'alto dà un'idea di come doveva essere Gerusalemme di allora, quindi immaginate uno spazio piccolo, abitato forse da 2500 abitanti, ma ben asserragliato. I Gebusei dentro questa città dicono a Davide: guarda, tu non ci arriverai mai a conquistarci, stai tranquillo che non ce la potrai fare, basteranno gli storpi e i ciechi a sconfiggere il tuo esercito. Bene, Davide si mette lì, studia, cosa fa? Ai piedi della città c'era una fonte, organizza una stratagemma di conquistare quella fonte e fa risalire al suo generale, suo fidato che si chiamava Joab, al contrario la fonte, facendo sì che quindi possa entrare in città dall'interno, risalendo questa fonte sotterranea. Lo fa il generale, lo fanno gli altri, dopo Davide conquista la città. Dice ai Gebusei: ah sì? Storpi? Ciechi? Bastavano a sconfiggere il mio esercito. Io sono re di Gerusalemme. Storpi e ciechi non entreranno mai in questa città. Gesù, alla porta sud della città di Gerusalemme, ha guarito un cieco. Alla porta nord della città di Gerusalemme ha guarito uno storpio. Accidente. Ma com'è? Che conosce la Terra Santa vuol dire conoscere la geografia della salvezza. Non c'è solo la storia, c'è lo spazio geografico. Ogni spazio geografico richiama qualche cosa di affascinante. Davide, Israele quindi si stabilisce in questa terra, però Davide, tranne uno scivolone veramente straordinario, quando si invadisce della moglie di un suo luogotenente, organizza uno stratagemma per far morire quest'uomo e per stare, andare a letto con la moglie di quest'uomo e quindi peccare con lei, tranne questo scivolone molto grave, è veramente un uomo di Dio, un uomo che resta fedele a Dio. Noi andremo in quel luogo che gli ebrei identificano come la sua tomba, non si sa propriamente se è quella, ci sono molti punti di domanda, quando saremo lì cercheremo di capirlo più in profondità. Però i re che si susseguono a lui non sono così tanto fedeli a Dio. Il primo che gli succede, e di cui vi faccio vedere per capire la sua opera, no, torna indietro, questa che è una foto famosa, la spianata del Tempio, è Salomone. Salomone è colui che edifica il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme, al tempo del re Davide, si trovava esattamente in questa zona. Adesso c'è la cupola cosiddetta la cupola della roccia, c'è il resto del Tempio di Erode, che viene chiamato Muro del Pianto, che non è corretto chiamare così, ma si chiama Muro Occidentale. Però questa è un'area su cui Salomone costruì il Tempio, non Davide ma suo figlio Salomone. Però in questo Tempio cosa fece? Ci mise i culti stranieri. Perché? Perché Salomone è conosciuto per avere un'infinità di mogli, dice la Bibbia che 700 mogli. Povero. E ogni moglie diceva: ma io non è che credo tanto in Yahweh, io credo in quell'altro Dio. Vabbè, dai, ok, porta la statua del tuo Dio qua nel Tempio. E quell'altro gli diceva: ma io credo in quell'altro. Vabbè, dai, porta la statua del tuo Dio. Quindi Salomone comincia ad allontanarsi da Dio. E tutti i re di Israele, tranne pochissimi casi, uno si chiamava Giosia, l'altro si chiamava Ezechia, in quei secoli sono abbastanza lontani da Dio. Questo indebolirsi dal punto di vista della fede, li indebolisce anche dal punto di vista della morale, della forza interiore, dello spirito, ed è per questo che vengono schiacciati dalle potenze dell'epoca. La più grande potenza che schiaccia Israele è la potenza legata a questo re, e siamo nel 597-587 a.C., quindi abbiamo fatto un salto dal 1000 a.C., 950 a.C., Davide e Salomone, al 587. Questo re è Nabucodonosor, re dei babilonesi, i quali conquistano Gerusalemme, la radono al suolo e non solo, prendono tutto il popolo di Israele e lo portano in esilio a Babilonia. Il tempo dell'esilio a Babilonia, dal punto di vista storico, è veramente un tempo importante, perché il popolo di Israele, che era lì in esilio, si deve confrontare con un'altra fede molto forte e molto importante, lo zoroastrismo. I babilonesi sono, come dire, progenitori dei persiani. Lo zoroastrismo era una fede che avvolgeva davvero, era una sapienza universale. Israele diceva: noi siamo un popolo piccolo, crediamo in Yahweh, ma guarda questi che sono una potenza, credono in quest'altro Dio. Ma allora dov'è la verità? Allora chi c'ha ragione? Noi che crediamo in Yahweh e diciamo è l'unico Dio, o loro che credono in Zoroastro come profeta e in questa divinità grande che avvolge l'universo? E capite che cominciano a pensare, a riflettere, e dicono: ma se noi vogliamo continuare a essere fedeli al nostro Dio, dobbiamo anche darci un minimo di storia, un minimo di struttura. E l'esilio li provoca mentalmente. Dopo i babilonesi, chi arriva? Arrivano i persiani, che sono, come dire, un gruppo al loro interno. E il re di Persia più importante, Ciro. Ciro era un illuminato. Ciro permette al popolo di Israele di tornare nelle sue terre, 70 anni dopo, circa, 515 a.C. Dice: va bene, ritornate. Tant'è che nell'Antico Testamento si usano per il re Ciro alcune parole che sono, come dire, le parole come se si stesse parlando di un messia. Il popolo di Israele, quando torna, però capisce che dopo essersi confrontato con lo zoroastrismo, con questa grande fede, deve mettere per iscritto qualcosa della sua fede. Deve codificare, uso questa parola, tutti i racconti che fino a quel punto hanno accompagnato la sua fede. Perché fino a quel punto noi non abbiamo certezza, ad esempio, che fosse stata scritta la storia di Abramo. Ma dopo l'esilio sì. Quindi voi capite che abbiamo un racconto orale. Abramo, Mosè, cioè uno l'ha raccontato all'altro, poi l'ha raccontato all'altro, poi l'ha raccontato all'altro. A un certo punto dicono: accidenti, qua se vogliamo campare, se vogliamo vivere in mezzo a tutte queste fedi di quello che si chiamava l'antico vicino Oriente, dobbiamo metterla per iscritto nella nostra storia. E quindi l'esilio è un tempo importante, perché è una provocazione a dire: io voglio avere la mia identità. Questo dice il popolo di Israele. E comincia a formarsi la sapienza di Israele. Questa sapienza di Israele si deve confrontare ad un certo punto della sua storia, circa due secoli dopo il ritorno, con un altro grande, grandissimo avvenimento culturale. Pochissimi secondi per farvi capire, credo l'abbiate capito da soli, e qui si parla di Alessandro Magno. 333 a.C., battaglia di Isso, persiani sconfitti, Alessandro conquista tutta l'Asia fondamentalmente, poi si spinge ancora più in là. Era un grandissimo condottiero, forse il più grande impero della storia è stato il suo, no? Personaggio mitico, Alessandro Magno. Ma forse non tanti sanno che Alessandro Magno è stato il primo grande ideatore della propaganda. Cioè Alessandro si muoveva sempre con 3-4 storici al suo seguito, perché voleva che narrassero le imprese che gli colpiva. E non solo. Voleva che colorissero la sua storia di particolari enfatizzati, gonfiati, come il fatto che lui fosse un discendente diretto di Ercole, come il fatto che lui avesse appunto sciolto il nodo gordiano. Tante questioni legate alla storia di Alessandro sono state da lui costruite con grande sapienza. Con un linguaggio moderno potremmo dire così: la narrazione dei fatti, piano piano, diventa più importante dei fatti. E certe volte, dei fatti non accaduti generano dei movimenti, delle verità, che diventano cose reali. Ci siamo. Questo passaggio, non lo so, per farvelo capire, anni fa sorse in Francia un movimento legato alle librerie francesi, di ribellione al fatto che nelle librerie francesi venisse venduto con grande successo, con grande enfasi, un libro che parlava degli scandali legati alla vita sessuale del presidente. Ora, questo movimento, che è diventato un movimento di opinione importante e che ha rilanciato le librerie francesi dicendogli, facendo dire alle librerie francesi dobbiamo fare cultura, non gossip, è nato da un libraio che un giorno mise fuori sul suo negozio un cartello con scritto non abbiamo il libro che parla degli scandali del presidente. Allora, quel cartello fu fotografato, fatto girare con i media, WhatsApp, Instagram, tutto quello, e generò un gigantesco movimento di opinione. Quando andarono a intervistare il libraio, gli chiesero e gli dissero, certo, lei ha avuto veramente un'idea geniale, perché ha voluto davvero ribellarsi a questa logica che nelle librerie si debbano vendere i libri che fanno gossip e scandalo. Il libraio, sapete cosa ha risposto? Ma guardi che non me l'hanno mandato, io ho messo fuori il cartello, non abbiamo il libro, cioè il fatto non è mai successo, ma quello che il fatto ha generato è stato un movimento prorompente, quindi si è generata una verità da una cosa che non è accaduta. Alessandro è stato il primo a teorizzare questo, a saperlo diffondere, che non significa essere falsi, significa capire che esiste un diverso modo della verità di comunicarsi. Allora voi immaginate il popolo di Israele che sta scrivendo i suoi libri, che sta mettendo per iscritto la sua sapienza, e intendo i libri sapienziali, il Coelet, libri di questo genere, che si deve confrontare con una cultura così che è quella greca, perché una volta che conquista l'Asia, Alessandro conquista anche la terra di Israele, quella che adesso è la terra di Israele, quindi in quegli anni, 330, muore nel 323, ma cosa fa? Qui adesso faccio la storia che sapete meglio di me probabilmente, divide l'impero con i diadochi e affida ai suoi generali, ok? Chi ci finisce in Israele? I Tolomei, e sono loro che controllano la terra di Israele. E quel momento di un paio di secoli, due secoli e mezzo, di controllo della cultura greca della terra di Israele, fa confrontare Israele con questo modo di narrare la storia, che evidentemente ha condizionato alcuni libri della Bibbia. Ma d'altra parte fa diventare Israele insofferente, per cui nascono dei movimenti interni in Israele, che sono i Maccabei, che combattono contro la cultura greca, perché la cultura greca voleva in qualche modo impossessarsi dell'identità ebraica. Per cui cosa fanno, ad esempio? Mettono la statua di Giove nel Tempio di Gerusalemme. Ma già mai una cosa così per un ebreo. Quindi è un mescolarsi di culture, ma anche un conflitto di identità tra una forte cultura come quella greca e un'altrettanto forte, non numericamente rilevante, ma forte dal punto di vista identitario, cultura come quella ebraica. E sono scontri, sono davvero scontri, ribellioni interne e il costruirsi lento e inesorabile di uno zoccolo duro del popolo di Israele, che poi diventeranno farisei e addirittura di zeloti, cominciano a costituirsi in questo momento, quando dicono noi dobbiamo salvare la nostra identità, dobbiamo essere fedeli a ciò che siamo, alla nostra rivelazione, alla nostra storia. Abbiamo incontrato un'altra cultura, sì, ma dobbiamo essere guardini. Un movimento di chiusura, e in parte sì. Ora, in questo mondo, irruppe con la sua potenza, a un certo punto, evidentemente l'impero romano. Nel 64 a.C. Pompeo conquista la Palestina e tutta quell'area viene strappata ai greci e alla cultura greca che c'era, e Roma si impone e crea la provincia romana di Siria e Palestina, con una tassazione enorme, dazi incredibili, oppressione del popolo che veniva tenuto sotto controllo ma naturalmente sfruttato, il che genera una insofferenza grande, grandissima nella terra di Israele nei confronti dei romani, soprattutto in alcune province che erano più lontane dalla capitale Gerusalemme, ad esempio la Galilea. E che cosa accade in questa Galilea? che ci vive Gesù di Nazareth. Ed è sotto l'impero romano che tutta la vicenda umana e terrena di Gesù ha luogo. Ora, noi stasera stiamo facendo un percorso storico, quindi facciamo un percorso storico, non è che io vi dica Gesù è come tutti gli altri, ci servirà il viaggio in Terra Santa per capire la sua unicità e la sua differenza, però dobbiamo contestualizzarlo qui, quindi capite che razza di storia, Gesù non sbuca come un fungo, cioè c'è tutto l'Antico Testamento prima, c'è una storia di popoli che si susseguono uno dietro l'altro, c'è un mescolarsi di culture, c'è un voler rivendicare una propria identità, questo bisogna capirlo perché Gesù ha fatto parte del suo tempo, Gesù è un ebreo e lo è per sempre, dice il Concilio Vaticano II, non ha smesso di esserlo. Quindi anche lui ha dovuto prendere posizione quando è vissuto e dire cosa facciamo nei confronti dell'impero romano, cosa facciamo nei confronti della nostra identità di popolo ebraico. Stiamo chiusi dentro questa identità o ci apriamo? Noi leggiamo il Vangelo e sentiamo che Gesù dice io sono per tutte le pecore sperdute della casa di Israele, allora sei solo per Israele o sei per gli altri popoli? A noi ci colpisce quel ragionamento, ma a un certo punto, ma quando capisci la sua storia dici, accidenti, che Gesù era molto di fegato, Non è rimasto mai neutrale, ha preso la posizione. Allora, la sua vicenda, che tutti conosciamo perfettamente, che conosceremo bene in questo viaggio, anzi direi che sarà uno degli scopi di questo viaggio. L'impero romano va avanti e nel 70 d.C. i romani cosa fanno? Distruggono Gerusalemme. Perché la distruggono? Perché evidentemente tutto il movimento che cercava identità, tutto il movimento ebreo che cercava identità, che diceva noi dobbiamo affermare chi siamo e dobbiamo combattere a volte anche con le armi, si è scontrato furibondamente con l'impero romano. Capite? Ora, quando Gesù parla nel Vangelo della distruzione di Gerusalemme, è come se intuisse che questo scontro con l'impero romano, che lui respirava giorno per giorno, avrebbe portato a qualcosa di devastante. Infatti la città viene distrutta, raso al suolo il Tempio, asportati i beni del Tempio, e qui è rappresentato, e questo si trova a Roma, questo arco di Tito, il momento in cui il candelabro a sette braccia viene preso dal Tempio di Gerusalemme e condotto a Roma. Siamo nel 70. Questa è l'epopea di Masada, per dirvi un nome, questa fortezza inespugnabile che si trova nel deserto di Giuda, che i romani conquistarono costruendo un gigantesco terrapieno, cioè accumulando terra per 900 metri d'altezza, fino a entrare nella fortezza, perché non riuscivano più a prenderla cerchiandola. Entrano nella fortezza e trovano circa un migliaio di ebrei che si sono tutti tolti la vita, quando hanno capito che i romani li avrebbero conquistati, piuttosto che cadere in mano del nemico. Un suicidio collettivo. Oggi è il posto dove lo Stato di Israele porta le reclute militari a fare il giuramento. Poi la storia. Ci sono dei popoli che ce l'hanno dentro e per me questo fa la loro forza, capite ragazzi? Noi la nostra è lì, chissà. Uno Stato ti porta le tue reclute a fare il giuramento in un posto dove 900 persone, piuttosto che cadere in mano al nemico, si sono tolte la vita, ti sta girando un messaggio a quei giovani che sono giovani come voi e che voi vedrete col mitra in mano ogni angolo del paese, gli viene dato un messaggio forte di un certo tipo. Non cerchiamo messaggi dello stesso tipo, ma noi siamo credenti, discepoli di Gesù Cristo. Qual è il messaggio forte che dobbiamo portare? Allora, questa testa dura del popolo di Israele comunque non sparisce con la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, perché successivamente arriva un altro imperatore. Vi inviterei a leggere questa frase, che è una frase sua, presa da un suo diario, leggermente rielaborato, ma presa da un suo diario. Allora Adriano si accorge che questi ebrei sono veramente una testa dura, cioè sono fanatici, sono chiusi. Lui ha il desiderio di rendere Gerusalemme una città aperta, una città dove possano incontrarsi le persone, vivere, adorare in una sorta di pantheon, il Dio che ciascuno adora. E quindi cosa fa? Li caccia tutti. dopo l'ennesima guerra contro Roma, la prima nel 70 d.C., prima guerra giudaica, la seconda nel 132 d.C., seconda guerra giudaica, Adriano dice fuori tutti, dai. E inizia la diaspora, che significa dispersione del popolo di Israele. O ci torneranno nella loro terra nel 1948. Quindi una diaspora che dura millenni. Li caccia tutti. Siccome c'erano anche alcuni luoghi dove i cristiani già si radunavano in piccoli gruppi per pregare, cosa fa? Dice anche questi cristiani, in fin dei conti sono ebrei, non aveva queste distinzioni molto fini, no? Rasiamo al suolo i loro luoghi di culto e sui loro luoghi di culto edifichiamo dei templi alle divinità che tutti possano adorare. Giove, Marte, Venere. Fa edificare dei templi, esattamente dove i cristiani si trovavano per pregare Gesù. Quindi nel luogo della nascita, nel luogo della morte, nel luogo della risurrezione. E così trascorrono secoli, secoli fino a quando il cristianesimo diventa religione di Stato, diciamo così, esprimiamola così, prima la libertà di culto, poi religione di Stato, 313 d.C., 325. E qui c'è un altro personaggino a cui dobbiamo veramente molto. Questo personaggio non è Costantino, che uno dice, il cristianesimo è diventato religione libera e licita religio con Costantino, no, ma sua mamma che si chiamava Elena, imperatrice. Perché lei? Lei viene condotta al cristianesimo da Costantino, ma una volta che abbraccia il cristianesimo è più convinta di lui, è veramente più convinta di lui. Cosa fa? Si reca in Terra Santa e dice, ma Adriano ha fatto costruire i templi esattamente dove i cristiani si ritrovavano nel primo secolo d.C. Se io questi templi li distruggo e scavo, trovo i posti che sono abbastanza certi relativamente a dove i fatti sono avvenuti. E questo fa Elena. Ed è da lei che inizia la costruzione della Basilica di Betlemme, poi ultimata due secoli dopo dall'imperatore Giustiniano, della Basilica del Santo Sepolcro, il luogo della morte di Gesù e della sua resurrezione, della Basilica sul Monte degli Ulivi, dove Gesù si trovava con i discepoli a pregare. E quei luoghi hanno, dal punto di vista archeologico e storico, una certezza estremamente fondata, perché capite il meccanismo. Adriano, nel tentativo di sopprimere la cosa, in realtà l'ha conservata, perché loro sono andati sicurissimi a dire qui Gesù è nato qui. Perché? Perché qui lui ci ha fatto un tempio di Giove, perché voleva sostituire a Gesù Giove, e qui si trovavano i primi cristiani a Betlemme, esattamente in questo punto, in quest'area. E quindi quelle cose su cui noi sosteremo e staremo a pregare non sono delle invenzioni, capite? Hanno una fondatezza archeologica, storica seria. E tutto questo lo dobbiamo a questa splendida donna che era Elena, l'imperatrice. Qual è la cultura che si sviluppa? Siamo nel 325 d.C., 330 d.C. I bizantini, romani, bizantini. Bizantini è una cultura di bellezza, chissà com'erano quelle chiese, io certe volte non lo dico. Bizantini erano una meraviglia. Cioè avevano veramente un senso della bellezza, dell'arte, dell'armonia che incantava. I bizantini devono però a un certo punto del loro percorso, della loro storia, fare i conti con un'altra grande cultura che sorge dal deserto. Questa cultura è rappresentata da questo personaggio che è un'immagine, nessuno sa se sia così o meno evidentemente, di chi? Di Maometto. 570 d.C. nasce Maometto. 40 anni dopo, nel 610, ha la rivelazione del Corano. Al-Quran in arabo significa dettatura. Quindi l'arcangelo Gabriele gli detta il testo sacro. Non lo ispira. L'ispirazione la può interpretare e l'ispirazione fa sì che il testo partorisca di volta in volta dei significati. La dettatura non la può interpretare. La dettatura è così. E non interpretandola, non ha i significati di volta in volta diversi, delle sfumature di volta diverse. I significati sono quelli. Quindi 610, 622 è il momento in cui Maometto va dalla Mecca a Medina. e quel momento si chiama l'egira, e lì in qualche modo l'impero islamico è già abbastanza strutturato. Maometto non è mai stato in Terra Santa o Gerusalemme. C'è questo racconto che sia andato verso il cielo e abbia avuto proprio nel punto in cui c'era il tempio costruito da Salomone la sua ascesa al cielo. Che cosa possiamo dire di realisticamente storico di questo? Guardate, niente, anche se lo dice un islamico sarebbe molto moltissimo. Okay. Accade però che i suoi seguaci, lui muore nel 632 dopo Cristo, accade che i suoi seguaci conquistano Gerusalemme. Chi la conquista nel 636 dopo Cristo? Il califfo Omar, che non è il suo immediato successore, ma il secondo successore. Dopo Maometto ci fu uno che si chiamava Ali, e dopo Ali ci fu Omar, che entrò in Gerusalemme in modo pacifico, perché Gerusalemme si arrese a questa potenza, ma non andò a pregare vicino al Santo Sepolcro, perché disse: se io vado a pregare qui, i miei discendenti rivendicheranno questo spazio come uno spazio sacro. Invece questo è uno spazio sacro per i cristiani, ma non per noi. Quindi questo califfo Omar, islamico, entra a Gerusalemme con un atteggiamento che ci sorprende dal punto di vista del rispetto di quello spazio sacro, e quindi di non volerlo usurpare fino in fondo. Questo forse anche perché, credo che lo sappiate, nel Corano Gesù è presentato come un profeta, quindi non è una persona a cui proprio non dare un minimo di credito. È il profeta Isa, figlio di Maria, che nel Corano è citata diverse volte ed è anche pregato dai musulmani. Io sono appena tornato da un viaggio in Libano e vi garantisco che nel santuario mariano del Libano è pieno di musulmani che pregano, pieno. Quindi 636 inizia il mondo islamico che governa la Terra Santa e Gerusalemme, imponendo ai cristiani delle tasse esorbitanti, ed è questa tassazione che fa nascere le tensioni forti tra cristiani e islamici. Gli islamici si susseguono con diverse famiglie che governano, poi li sentirete questi nomi, no? Prima ci sono gli Omayyadi, che avevano la loro capitale a Damasco, poi ci sono gli Abbasidi, che avevano la loro capitale a Baghdad, poi ci sono i Fatimidi, che avevano la loro capitale al Cairo. Mentre c'erano i Fatimidi, che erano quelli che avevano oppresso di più i cristiani, proprio impedendo addirittura di entrare al Santo Sepolcro se non pagavano una tassa salatissima, l'Occidente si stanca di questa situazione, adesso la metto giù un po' banale, e dice: basta, qui dobbiamo andare a conquistarle queste zone, dobbiamo andare e farla finita, perché è impossibile che chi crede nella nostra fede non abbia il diritto di entrare nel luogo sacro e di poter pregare con tranquillità e di farlo. È così che piano piano prende forma il movimento delle crociate, che nasce come l'idea di un pellegrinaggio in luogo santo, poi piano piano diventa una conquista. Prima c'è una crociata cosiddetta dei pezzenti, cioè di poveri che vanno verso la Terra Santa, poi c'è una crociata fatta in armi, e sono diverse le crociate. Okay? Nel 1099 Gerusalemme viene conquistata dai crociati, ma è una conquista che dura poco, una novantina d'anni. Perché nel 1187 cosa accade? Accade che i crociati sono costretti ad arrendersi a Salat ad-Din, che significa restauratore della religione, che noi diciamo Saladino. Saladino li sconfigge in un luogo della Galilea che si chiama i corni di Hattin, perché come dire, li chiude in una conca piena di calore, erano i tempi estivi, li costringe alla sete, li indebolisce e poi li sconfigge militarmente. Oggi, se si dovesse scavare in quella zona dei corni di Hattin dove noi passeremo, se si scava oggi, ma poca roba, pochi metri, saltano fuori certamente corazze di crociati, scudi, perché fu una disfatta di decine di migliaia di soldati. Quindi 1187 si arrendono. E quindi si ritirano in un piccolo angolo, una roccaforte che si chiama San Giovanni d'Acri, che riesce a resistere con i crociati e i templari fino a circa il 1215. Ora, il 1215 è un tempo in cui appunto finisce completamente tutta la presenza crociata e cristiana l'Anterra Santa, ma in Occidente il 1215 è un anno in cui esiste un personaggino che, anche senza essere mai stato a Gerusalemme, determinerà qualcosa di importante per la sua storia, per la nostra storia di cristiani a Gerusalemme. Allora, di questo personaggino sentiamo una canzone che Branduardi ci offre, quindi capiamo chi è questo personaggio e di cosa parla questa canzone. E narra l'incontro tra San Francesco e il sultano, è il 1219. Siamo fortunati perché sono 800 anni che è avuto questo incontro. Qualche segno in giro, che è l'anniversario, lo vedrete stando a Gerusalemme. E così narrano le fonti che Francesco, che aveva grande desiderio di incontrare il sultano per parlargli di Gesù e sentire lui cosa aveva da dire della sua religione, lo incontrò ad Amietta, ad Amietta vicino al Cairo. Vi ho detto prima che qui siamo con i Fatimidi, la capitale era il Cairo, da lì c'era il grande potere islamico, no? E si narra che il sultano, non credendo nella verità di quest'uomo, volle metterlo alla prova, soprattutto quando gli disse: noi osserviamo la castità. Sì, la castità, osservare la castità. Allora fece venire questa prostituta, bellissima donna, e Francesco gli disse: sì, io posso stare tranquillamente con te. Così narrano le fonti, si sdraia sul braciere e dice: dai, vieni che facciamo l'amore. Naturalmente la prostituta, impietrita, Francesco si alza in piedi, non toccato dal fuoco, e soltanto dice: tu sei veramente un uomo di Dio. E cominciano un dialogo profondo tra loro. Ma perché è importante? Perché da allora in avanti i francescani cominciano ad essere una presenza accettata in Terra Santa e nello spazio islamico della Terra Santa. Anche perché Francesco aveva consegnato loro una sorta di regola che si chiama regola non bollata, cioè sono due regole francescane, una bollata, quindi il Papa l'ha provata, e quella ufficiale, poi ce n'è un'altra cosiddetta non ufficiale, non bollata, ma che anch'essa è fatta da Francesco, nella quale Francesco dice: voi andate e vivete come degli amici, come gente che si inserisce nella loro cultura, e parlate di Gesù solo quando la condizione vi permetterà di parlarne. Quindi non andate a imporre il cristianesimo, a sbandierare il cristianesimo, a dire: arriviamo noi con la nostra identità, ma ogni volta che si genera uno spiraglio per poterne parlare, parlatene. Quindi la presenza francescana in Terra Santa diventa una presenza dialogante, una presenza che è come un seme che si disperde nella pasta, ma che poi la fa lievitare, e nasce quella che ancora oggi è la custodia di Terra Santa, anno 1342. Custodia di Terra Santa è quella struttura, passatemi questa parola, che organizza la presenza dei francescani in Terra Santa e quindi in gran parte la presenza dei cristiani in Terra Santa, perché i cristiani ci sono rimasti in Terra Santa da sempre, eh? Noi incontreremo qualche comunità cristiana e qualcuno ti dirà: io sono un discendente dei primi cristiani di 2000 anni fa, che non ce ne siamo mai andati, o sono diventati così tanto pochi che adesso soffrono di problemi sociali seri, serissimi, li ascolteremo, ma sono rimasti lì. Questo grazie all'opera della custodia di Terra Santa. Gli arabi sono sempre presenti, più che gli arabi, a un certo punto, dopo la vicenda di Francesco, verso la fine del 1200, c'è una specie di insurrezione interna là, nella zona del Cairo, e degli schiavi si organizzano, mettono a punto una rivoluzione, un golpe, e prendono il potere. Questi schiavi si chiamavano mamelucchi. Voi vedrete ogni tanto in giro delle costruzioni un po' arcigne, un po' grosse, un po' massicce, e la guida vi dirà: questa dell'epoca mameluca, così voi sapete che cosa significa. Questi mamelucchi vengono sconfitti nel 1500, all'inizio del 1500, da un'altra popolazione che sono i turchi. I turchi sono guidati da un altro personaggio che non vi dico niente di lui, ma soltanto che le mura, così come le vediamo e ci affascinano tantissime, le ha fatte costruire lui. Questo personaggio si chiama Solimano il Magnifico. Saladino e Solimano sono due nomi che si assomigliano, ma uno è un arabo, uno è un turco. Non vi confondete mai, ragazzi. Gli iraniani non sono arabi, sono persiani. I turchi sono turchi, non sono arabi. I palestinesi sono arabi. I siriani sono arabi. I giordani sono arabi. Non mettete tutto insieme pensando che gli Islam è tutta una grande razza.
No,
non sono tutta una grande razza, sono diversi. Soliman è un turco, il Magnifico perché appunto ha un gusto per la bellezza, è una persona sapiente, fa costruire le mura come oggi le vediamo, sono costruite all'inizio del 500 da Solimano, dal suo architetto che si chiamava Sinan, che era un genio, una specie di Michelangelo della Turchia. Okay? Solo che i turchi hanno un vizio di fondo, a loro, dei paesi che hanno conquistato, interessa poco o niente, interessa razziarli per prendere tutti i beni, tutte le ricchezze e portarle in Turchia. Infatti Istanbul esplode, diventa una città fantastica, commercia con Venezia, è una città meravigliosa, se vi è capitato di andare in Turchia, se ci andrete nella vostra vita ancora oggi, vedrete che Istanbul è una città fantastica, ma tutte le terre che loro avevano conquistato le depredano proprio, le impoveriscono. Pensate che il deserto sotto il tempo in cui i turchi sono stati interessanti è aumentato del 30%, perché non gli interessava niente che la terra producesse frutto, che quella popolazione stesse bene, gli interessava soltanto portare a casa per loro. Ora, questa situazione genera un senso di oppressione, di stanchezza da parte dei popoli arabi che invece là sono rimasti, quindi turchi, arabi. I turchi ci rimangono per circa 4 secoli. Poi a un certo punto gli arabi, che continuamente avevano piccoli fermenti di ribellione, vengono unificati non da un capo arabo, ma da un personaggio affascinante, secondo me affascinante. Poco tempo fa è stata fatta una trasmissione, ha parlato un pochino di questo personaggio, però è uscito negli anni 60 un grandioso film, vecchio, se lo vedete voi addormentate, ma quelli vecchi come me, un po' Don Riccardo, non si addormentano ancora nel vedere questo film. Adesso vediamo questo personaggio chi è, che unifica gli arabi per, come dire, farli ribellare i turchi. L'impero turco sta crollando, siamo nel 1917-18, sta perdendo la prima guerra mondiale. E quindi questo personaggio ne approfitta delle debolezze di cui l'impero turco è per voler far liberare gli arabi da questo gioco.
Proprio dalla porta di Jaffa, il 9 dicembre 1917, il comandante britannico generale Edmund Allenby, detto il Toro, entra nella città santa, a piedi, in segno di rispetto. La città del leone, il leone di Giuda. Finisce così il dominio ottomano su Gerusalemme. Notate la data, 1917, il grande conflitto che dilania l'Europa sta per chiudersi. A pochi metri da Allenby c'è un'auto scoperta con a bordo due uomini. Uno è Louis Massignon, un ufficiale francese che diventerà uno dei massimi esperti di cultura islamica. Accanto a lui c'è lo stravagante eroe inglese che ha combattuto nel deserto accanto ai beduini, sognando una grande Arabia. Gli arabi lo chiamano El Orenz, per noi è Lorenz d'Arabia. Guerrigliero, spia, archeologo, un po' l'uno e un po' l'altro, soprattutto un visionario.
Bene, il personaggio è Lorenz d'Arabia, film con Peter O'Toole, vincitore di 8 premi Oscar, un bellissimo film, con una fotografia meravigliosa, tutta girata nella zona dell'attuale Giordania. Lorenz d'Arabia unifica i popoli arabi e li scaglia contro l'impero ottomano. Ottomano viene da Uthman, che era un discendente di Solimano, da lì deriva la parola. Però Lorenz d'Arabia, questo personaggio che era un colto, era veramente un colto, oltre che uno stratega militare, viene profondamente deluso, perché una volta che l'impero romano crolla, l'impero ottomano, scusatemi, crolla, gli arabi non possono costituirsi in una realtà propria e indipendente, ma tutta quell'area viene spartita da due grandi potenze dell'epoca, la Francia e l'Inghilterra. C'è nel 1900 un trattato che si chiama Trattato di Sykes-Picot, che divide le aree di influenza, e quindi il Libano con la Siria diventano area di influenza francese. Palestina, Giordania, resto della Mesopotamia, area di influenza inglese. Lorenz si ritira veramente amareggiato. Dice: io ho lottato per altro e voi, dice a queste potenze occidentali, mi avete fatto credere altro. Ok? questi popoli con cui ho condiviso la storia, la vita, avrebbero potuto avere la loro indipendenza. Invece così non è. Quindi ci sono queste due grandi aree, per cui la Palestina è sotto l'area del protettorato britannico, che è un protettorato che inizia con grande rispetto all'Allenby, entra a Gerusalemme scendendo a piedi, coglietevi questi segni. Omar era entrato così. Omar era proprio sceso dal cavallo dicendo: il profeta Issa è entrato a Gerusalemme a cavallo di un asino. Io sono meno di lui, non entrerò sul mio cavallo. E scende. Allenby fa la stessa cosa e scende. Perché i simboli sono importanti. Poi nel mondo arabo i simboli dicono veramente tutto, capite? Tutto. Quando Allenby scende da cavallo sta parlando di Omar, e siccome quelli la loro storia la sanno, lo capiscono e lo apprezzano subito che fa quel gesto. Volete che vi faccio un incidentale su cosa sono i simboli oggi, per farvi capire la situazione? Quando l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America è andato in visita al Santo Sepolcro, la chiave che apre la porta del Santo Sepolcro è custodita da più di 1000 anni da una sola famiglia che si tramanda la chiave di generazione in generazione. L'apertura del Santo Sepolcro è tutto un rito particolarissimo in cui questa famiglia apre e poi entrano piano piano le varie confessioni religiose. Bene, quando un presidente di una nazione importante fa visita a Gerusalemme al Santo Sepolcro, questa famiglia si presenta, dice chi è, fa vedere la chiave del Santo Sepolcro. Presentata al signor Donald Trump, l'ha presa, l'ha data al suo segretario, pensando che fosse un regalo. Un imbarazzo totale e generale. Totale e generale. Di gente che non sapeva più che cosa fare. Quando non si conoscono i simboli, quando non si ha la storia, e prevale l'ignoranza, poi si fanno i danni. Anche gli hanno detto, guardi che questa cosa, è più di 1000 anni che ce l'hanno queste, funziona così, 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 cos'ha. Ah, yes! Allora l'ha ripresa, l'ha ridata e l'ha riconsegnata. Simboli sono l'eloquenza di una parte della verità. Allora Allenby entra così. Gli inglesi però che cosa anche favoriscono? Favoriscono che mentre loro hanno il protettorato sulla Terra Santa, sulla Palestina, su quella zona, si formi all'interno di quelle terre un piccolo focolare di chi? Gli ebrei, i quali hanno cominciato a tornare in questa terra. Dice, accidenti, ma è 1800 anni che non c'erano, erano mandati fuori l'imperatore Adriano. Sì, però hanno sempre sentito il desiderio della loro terra. Questa è la forza del popolo ebraico, che è rimasto fuori dalla sua terra per millenni e non ha mai perso la sua identità. E di cosa è stata fatta la sua identità? Dei riti e dei simboli. Non solo della discendenza di sangue, ma dei riti e dei simboli. Hanno cominciato a tornare alla fine dell'Ottocento grazie a un movimento fondato da un tipo in Svizzera che si chiamava Theodor Herzl. Questo movimento si chiama il sionismo. Dice questo movimento: torniamo nella nostra terra, torniamo là dove c'erano i nostri padri, là dove è avvenuta la nostra rivelazione, là dove Dio si è rivelato al nostro popolo. E cominciano piano piano, in forme pacifiche, su una nave, via terra. E gli inglesi che vedono arrivare continuamente questa gente dicono: va bene, potete venire, facciamo sì che si formi, era proprio così l'espressione, un piccolo focolare ebraico, quindi non uno Stato, non una nazione, un piccolo focolare ebraico. E lo fanno con una dichiarazione fatta da un lord inglese, che era un diplomatico, che si chiamava Balfour. Sentirete parlare, la dichiarazione Balfour è questa. È la prima che sdogana, dice gli ebrei possono tornare in questa terra. Allora, proviamo a vedere questi personaggi, stiamo arrivando verso la fine, ma guardate, più povero di così non si può fare, nel senso, cioè, dire meno cose di queste vuol dire proprio... Allora, questi personaggi, chi ne identifica qualcuno? Lo ricordo, non vale, suggerimenti non valgono. Dai, provate almeno uno di questi. Ho sentito un nome?
L'hai detto io.
Ah, beh, ciao. Allora, quello là in alto è Theodor Herzl, il fondatore del sionismo. Questo, perfetto, 1800. Poi, no, torniamo a quella 4, poi li scendiamo uno per uno. Bene, questo è David Ben Gurion, è il nome dell'aeroporto, almeno questo quando arriviamo all'aeroporto dicono Ben Gurion Airport, voi sapete, ah sì lo so, perché si chiama Ben Gurion. David Ben Gurion è stato il primo presidente di Israele. David Ben Gurion, insieme alla donna che comparirà dopo, ha organizzato nel 1948 la nascita dello Stato di Israele. Perché c'erano tutti questi piccoli gruppi, no? C'era questo focolaio di persone, di ebrei, ma non erano ancora costituiti come uno Stato. Allora lui ha fatto così tante pressioni politiche, perché era uno scafato, uno in gamba, Ben Gurion era veramente un uomo tosto, un uomo che diceva i figli che nascono in Israele, i ragazzi e le ragazze che nascono in Israele devono essere come i fichi d'India, cioè devono essere pungenti fuori e dolci dentro. E questa cosa nei giovani israeliani è rimasta stampata nella testa, eh? I giovani ebrei israeliani è rimasta stampata nella testa. Ben Gurion, finita la prima guerra mondiale, fa il giro dell'Europa a raccattare le armi che tedeschi, russi, americani non usano più, e a portarle in Israele, a riarmati, a lanciare razzi, e a fondare la Haganah, che era, adesso è diventato l'esercito di Israele, ma allora era il corpo militare di questo gruppo di focolare ebraico che era sorto. 1948, 14 maggio, data della catastrofe se parlate con un arabo, data della nascita dello Stato di Israele se parlate con un ebreo. Gli arabi festeggiano in Palestina il 14 maggio la loro rovina, non la festeggiano evidentemente, la ricordano, la catastrofe, l'inizio della fine. Gli ebrei, l'inizio della vita. Guardate che differenze. È come li sentite. E i cristiani in mezzo, a cercare di essere insieme per gli uni e per gli altri. 1948, subito si scatenano le guerre. Io queste però, ragazzi, non è millenni fa, queste le dovete sapere. Quindi da qua ad agosto, le guerre arabo-israeliane, quando sono successe, come si chiamano, lo dovete sapere. Quindi la prima guerra del 48. Poi c'è quella del canale di Suez, poi c'è quella dei sei giorni, 67, poi c'è quella del Kippur, 73. Queste cose fanno parte della storia del mondo recentissimo. Eh? Allora, Ben Gurion. Dopo Ben Gurion c'è anche una figura femminile, quella là in alto, inquadra anche in primo piano. Questa si chiamava Golda Meir, fu il primo ministro di Israele dopo David Ben Gurion. Per tanti anni, e fu quella che guidò Israele durante le guerre arabo-israeliane del 67 e del 73, che furono quelle forti e decisive. Ben Gurion diceva, Golda Meir è l'unico uomo che c'è nello Stato di Israele, nel senso che questa qui aveva un pugno, è stata una delle donne più influenti e più importanti del XX secolo, Golda Meir, aveva un pugno di ferro, assoluto, un personaggio di grandissimo carisma. Lei su chi si appoggiava perché le guerre potessero essere portate avanti? Chi era lo stratega militare? Eccolo qua, benda su un occhio, perso durante la seconda guerra mondiale, quando combatté come ebreo con gli americani. Moshe Dayan, il suo nome. Era lo stratega militare, è stato lo stratega militare della guerra di Suez 1956 e della guerra dei sei giorni 1967. Poi è andato in pensione. Nel 73, guerra del Kippur, Israele la stava perdendo quella guerra, stava veramente messo male. Allora Golda Meir andò proprio a pregarlo dicendo torna, perché se non torni tu a guidare le cose qui finiamo malissimo. Lui tornò, Israele vinse anche quella guerra. Ora, non ci furono soltanto loro, qualcuno coalizzò anche la resistenza palestinese, no? Il mondo palestinese, che era aiutato dalle altre presenze arabe, dalla cosiddetta Lega Araba fatta dalla Siria, dalla Giordania, dall'Egitto, che si misero insieme per cercare di aiutare i palestinesi. Però i palestinesi si organizzarono in un'associazione, in un gruppo, in una realtà che si chiamava OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, sentita qualche volta questa sigla, sì, era questa sentita, che si condensava attorno a questo personaggio, che si chiamava Yasser Arafat. Yasser Arafat, che all'inizio intraprese una via che fu una via prettamente militare, poi cercò sempre più una via che fosse una via diplomatica, una via d'intesa con Israele, cosa difficilissima, quando sarete lì vedrete che all'inizio ti senti di schierarti apertamente da una parte o dall'altra, poi hai dei momenti in cui dici ma qui, questa è la verità, dov'è il giusto mezzo? È difficile capire. Lui fondò l'OLP, la guidò prima dal Libano, da Tripoli, in Libano, non in Libia, poi da quella che fu nominata la capitale dell'OLP, della zona dove l'OLP poté risiedere, che era Gerico, quindi la casa di Arafat era Gerico. Ora, conoscere questi personaggi, sapere dell'esistenza di questi personaggi, è capire dove ti trovi quando saremo lì. Io vi posso fare una confidenza personale. Accompagno pellegrinaggi da 20 anni, 22, 23 anni. I cristiani che ci vanno interessati soltanto di vedere i posti di Gesù Cristo, proprio non li sopporto. Cioè, proprio non li sopporto, ma proprio niente. Non mi vanno giù qua dal gozzo. Cioè vanno lì come se tutto il mondo esterno, così tanto provocatorio, non esistesse. Esistessero soltanto i santuari cristiani dove tu devi andare, fare la tua preghierina e venire via. Io questa cosa non la posso veramente tollerare. Dico, Gesù si è incarnato. Tu, per essere discepolo di Gesù, se vai in un paese così, devi respirare l'aria di quel paese, devi farti penetrare da quello che in quel paese c'è. Perché sei cristiano, fai questo. Quindi, fare una rapidissima carrellata così, andare a casa stasera e dire, ma io mi voglio leggere qualche libro per capire qualcosa in più, fa parte del nostro essere cristiani. E andiamo a cercare le nostre radici, Gesù, Antico Testamento, ma anche a capire che esiste un mondo e che veramente Gerusalemme e la Terra Santa sono l'ombelico del mondo, perché se delle dinamiche si sciolgono e si risolvono lì, si risolvono nel resto del mondo. Capite? Queste dinamiche sono dinamiche che sono in tensione, effettivamente, anche se ai pellegrini obiettivamente la vita è abbastanza tranquilla, se uno non fa stupidate le cose sono tranquille, però c'è stata un'intifada, una prima intifada, 1987, un inizio di dialoghi di pace, di colloqui di pace che Arafat portò avanti con Yitzhak Rabin, che poi fu ucciso da un integralista ebreo, non da un terrorista palestinese, e lì si interruppero. Quello fu un momento di grande speranza che fu in qualche modo congelato, 1994. Nel 2000 una seconda intifada, ci sono mille foto, questa dice tanto, no? C'è una superpotenza e qualcuno ha ridotto all'osso. E questa sensazione di squilibrio la percepirete, la percepiremo. Ora, è soltanto tensione, e chiudo con questa cosa che vi sto dicendo, è soltanto guerra, è soltanto incomprensione, oppure ci sono anche segni di pace, segni di chi ricerca una verità che vada al di là del conflitto, di chi cerca ciò che unisce e non cerca ciò che divide. Allora, prima vi invito a leggere questo testo di una canzone, poi chiudo dicendovi cos'è questa canzone. Questo è il testo di una canzone che è stata composta da una cantautrice israeliana, perché è stato il leitmotiv di un movimento femminile che all'inizio del 2019 ha organizzato diverse giornate per la pace, fatto solo di donne questo movimento. Poi le donne sono sempre più avanti. Migliaia musulmane, cristiane, ebree, tutte insieme. Una manifestazione di popolo incredibile. Ora io vi chiedo, voi ne avete sentito parlare? È importante capire quali sono le fonti a cui si attinge. Ci godiamo anche le immagini, perché anche le immagini sono belle e colpiscono, e in Israele c'è tutto questo, esiste la ricerca della pace, esiste chi lo vuole, il dialogo, e sono tanti, non sono pochi. Penso che sarebbe bello sentire che vogliamo farne parte anche noi di questo movimento. Vi lascio un foglio su cui ci sono le date fondamentali che questa sera ho cercato di narrarvi attraverso personaggi, e in fondo al foglio ci sono anche quattro titoli di libri. Adesso ve li faccio vedere fisicamente. Uno è questo, Il guardiano del Santo Sepolcro, Cardini. Questo libro è di storia, quindi la storia della Terra Santa. Cardini è uno storico, ne aveva già scritto uno negli anni 90 che si intitolava L'anno prossimo a Gerusalemme. Questa è un'edizione nuova di quel testo con qualche aggiornamento, quindi questo è di storia, guardiamo del Santo Sepolcro. Poi c'è un romanzo biografia, autobiografia, dire il vero, che è questo, C'era una volta un paese, Sari Nusseibeh, una vita in Palestina. Questo è un bel libro, questo è davvero un bel libro. Nusseibeh è professore all'università a Gerusalemme, professore anche negli Stati Uniti, è una personalità palestinese importante, e questo è il racconto di come ha visto cambiare la Palestina durante l'occupazione israeliana, quindi questo. Poi ci sono due libri che sono invece delle lezioni divine, quindi momenti di riflessione sulla Bibbia fatti in Terra Santa. Il primo è di un prete toscano che si chiama Don Luca Buccheri, da dove vieni e dove vai, e siccome in questo libro sono presentati alcuni luoghi che noi visiteremo, tipo il deserto del Negev, tipo Mizpe Ramon, tipo En Gedi, luoghi che di solito magari non si visitano nei pellegrinaggi, e lui ci fa delle lezioni molto belle in questi luoghi, quindi questo serve per prepararsi per la preghiera, per la lezione. E l'ultimo è questo, del cardinale Carlo Maria Martini, da Betlemme al cuore dell'uomo. Questa è una raccolta delle sue lezioni in Terra Santa.